Parliamo ora della domanda aperta. La domanda aperta si dice che è troppo deformabile, troppo sensibile agli interventi dell'intervistatore, sia nel corso della somministrazione, perché l'intervistatore può modificarne il testo, sia nella registrazione della risposta, nel caso non si utilizzi ad esempio il registratore. E quindi nel caso l'intervistatore debba riportare la risposta dell'intervistato, questa può venire riportata in forma incompleta o distorta. Quindi si consiglia di limitare l'impiego di domande aperte alla fase preliminare della ricerca, cioè nello studio pilota cosiddetto, in cui le risposte spontanee serviranno come base, diciamo, per elaborare poi le successive categorie di risposta chiusa da sottoporre agli intervistati nella ricerca vera e propria. Si consiglia anche di utilizzarle per dare la possibilità di motivare le scelte rispondendo alle domande chiuse, quindi nel caso appunto ci sia una risposta, una domanda che preveda la risposta chiusa, si può far seguire a questo tipo di domanda una domanda aperta allo scopo proprio di approfondire la motivazione che porta alla scelta. Oppure possiamo anche utilizzare una domanda aperta quando prevediamo che le alternative di risposta siano troppo numerose e complesse da presentare all'intervistato, e quindi diciamo queste due casistiche sono utili, queste due casistiche, come dire, è utile preferire la forma della risposta aperta piuttosto che che chiuderla. E se però appunto le immaginiamo, come dire, utilizzabili solo in fase preliminare o nel caso di una seconda scelta, ossia quando le alternative di risposta sono troppo numerose o troppo complesse, come dire, attribuiamo alla domanda aperta una funzione marginale e ausiliaria rispetto a quella chiusa. La domanda aperta, pur avendo il pregio di lasciare emergere la posizione dell'intervistato, presenta però poi l'inconveniente di allungare i tempi della ricerca e anche, come dire, perché proprio l'interpretazione e la successiva chiusura della domanda richiede tempi e costi aggiuntivi. E inoltre il vantaggio della spontaneità delle risposte e della ricchezza delle informazioni che ci aspettiamo appunto nel momento in cui proponiamo una domanda aperta viene in parte ridotto quando nella sede di codifica raggruppiamo la varietà delle risposte effettive che abbiamo ottenuto in un numero limitato di categorie, quindi le aggregazioni poi che si costruiscono, come dire, amalgamano, mettono insieme più risposte all'interno di una stessa categoria. Questa è un'operazione inevitabile in una ricerca che voglia utilizzare i vantaggi che l'organizzazione matrice dei dati presenta in sede di elaborazione proprio dei dati stessi. Sulla querelle tra la domanda aperta e la domanda chiusa, la letteratura metodologica è molto ricca e sono stati fatti anche degli esperimenti per vedere se domande di contenuto uguale venivano sottoposte in forma aperta o chiusa a due campioni selezionati casualmente per vedere se appunto le risposte che si ottenevano erano, come dire, diverse. Le domande, allora, quello che appunto possiamo osservare è che le domande aperte fanno emergere risposte non previste dal piano di chiusura con distribuzioni che mostrano strutture di valori abbastanza diverse da quelle previste nel caso del piano aperto, aperto di domanda. Per esempio, facciamo questa domanda: quello che è più importante apprendere per prepararsi alla vita? Cioè, qual è secondo lei quello che è più importante apprendere per prepararsi alla vita? Quindi immaginiamo di sottoporre questa domanda a un campione di intervistati. Nella forma chiusa noi prevediamo le modalità di risposta e quindi possiamo inserire, ad esempio, quindi è un esperimento che è stato fatto, obbedire, piacere ed essere popolari, pensare a se stessi, essere buoni lavoratori, aiutare gli altri nel momento del bisogno. Cosa è emerso? Che sottoponendo questa domanda in forma chiusa, con quindi le modalità di risposta già presenti, l'obbedire raccoglieva il 19%, pensare a se stessi raccoglieva il 61,5%, quindi era tra le modalità di risposta quella più indicata. Al secondo posto, appunto, obbedire 19% e aiutare gli altri nel momento del bisogno raccoglieva una percentuale di risposte pari al 12,6%. Risposte riconducibili a una di queste categorie venivano fornite anche spontaneamente dagli intervistati, ai quali veniva rivolta la domanda aperta. Però quello che si osservava è che la frequenza era notevolmente diversa e che quindi il pensare a se stessi, che in forma chiusa raccoglieva ben il 60% e oltre delle preferenze, in forma aperta e quindi su esplicita autosegnalazione da parte degli intervistati, il pensare a se stessi raccoglieva il 4,5%, così pure l'obbedire, che nella forma chiusa aggregava il 19% delle risposte, in forma aperta raccoglieva solo il 2% delle risposte. Quindi le risposte spontanee sottolineavano piuttosto aspetti etici, come ad esempio l'onestà, il rispetto per gli altri, il senso di responsabilità. E quindi questo sembra confermare che cosa? Che nelle domande chiuse c'è il grande rischio che agli intervistati sia lasciata solo la possibilità di confermare gli schemi dei ricercatori, senza che questi ne siano consapevoli. Allora, quando è che possiamo utilizzare le domande chiuse, se abbiamo questo, cioè se stiamo, sappiamo che stiamo correndo questo rischio, cioè di appiattire le risposte sugli schemi mentali del ricercatore? Le domande chiuse quindi possono essere utilizzate con tranquillità se si è consapevoli di questi rischi e se sono state costruite sulla base di un rigoroso studio pilota. Anche di fronte a prove degli effetti distorcenti delle domande chiuse sulle risposte degli intervistati, si continua a considerare normale la forma chiusa e quindi le domande aperte vengono relegate ad un ruolo più marginale, diciamo, rispetto alla domanda chiusa, almeno questo per quanto riguarda ovviamente il questionario strutturato. Ecco, quindi se poi parliamo di altri tipi di strumenti, evidentemente, come può essere la scaletta di intervista e così via, le domande aperte sono assolutamente funzionali a quel tipo di strumento. Bene, con questo abbiamo concluso la forma della domanda nel questionario strutturato. Interroghiamoci ora riguardo alla successione delle domande, quindi questo è il terzo argomento. L'ordine delle domande deve essere studiato con molta attenzione perché può avere un effetto distorcente sulle risposte degli intervistati. Il principio generale qual è? quello di distanziare le domande che possono produrre effetti di contaminazione reciproca. Ad esempio, se una domanda sulla filiazione politica fosse seguita da una richiesta di valutare l'operato del governo, la risposta alla prima domanda potrebbe condizionare l'intervistato a rispondere in un determinato senso alla seconda, cioè approvando l'operato del governo se si è dichiarato simpatizzante per un partito di governo, oppure disapprovandolo in caso contrario. Solo perché? Perché l'intervistato ritiene di dover apparire coerente. Un altro caso è quello di una domanda il cui testo fornisce un'informazione o un suggerimento che l'intervistato può utilizzare nel rispondere a una domanda successiva, e dando così una falsa immagine del suo livello di informazione o delle sue opinioni. Allora, vediamo come deve essere quindi costruita la sequenza delle domande. La sequenza delle domande dovrebbe essere costruita in modo da apparire logica o ragionevole agli intervistati, che seguono criteri non necessariamente analoghi a quelli dei ricercatori. Quindi due domande che appaiono concatenate al ricercatore devono essere collocate in posizioni diverse nel questionario nel caso si ritenga che gli intervistati possano trovare più naturale questa collocazione. Quindi la sequenza è ben costruita quando il passaggio da un argomento a un altro avviene senza che l'intervistato percepisca salti bruschi, perché questo non fa altro che disorientarlo e distrarlo. Quindi non deve essere una strada accidentata per cui la persona si trova con continui salti da un argomento all'altro, quindi come se fosse una strada accidentata con delle buche. La strada deve essere un rettilineo spianato in cui è facile passare da una domanda all'altra senza che ci sia questa percezione di continui salti, di continue, come dire, di portare l'attenzione su argomenti continuamente diversi. Poi c'è da osservare questo: alcuni studi hanno mostrato che in genere l'attenzione e l'interesse dell'intervistato cresce dopo l'inizio dell'intervista, quindi c'è lentamente una crescita, raggiunge un massimo sul quale si stabilizza per un certo tempo, quindi immaginate una linea che sale, che va, come dire, una linea inclinata che sale, poi arriva a un punto di attenzione in cui si stabilizza e quindi segue una linea retta durante la quale l'intervistato è concentrato, quindi ha raggiunto il massimo della concentrazione, si stabilizza per un certo tempo e poi l'attenzione decresce rapidamente per la stanchezza. Quindi avete questa immagine, no? Di questa linea inclinata che cresce, poi si stabilizza, quindi avete come un tetto, e poi improvvisamente c'è una decrescita rapida dell'attenzione. E quindi, sapendo questo, è opportuno quindi strutturare conseguenzialmente il questionario. Quindi, no, dovete immaginare di dover far raggiungere questo livello di attenzione all'intervistato. Quindi c'è una prima fase, no, che precede il clou dell'intervista, dove l'attenzione è stabilizzata. Poi sapete che questa fase dura un tempo limitato, quindi dovete approfittare di questa fase per un tempo limitato, e poi sapete che a un certo punto, proprio per la stanchezza dell'interazione, dell'intervista, l'attenzione crolla. Allora, come dobbiamo regolarci in proposito? Innanzitutto, è opportuno aprire quindi il questionario o l'intervista in genere con delle domande facili, che non presentino alcuna minaccia per l'intervistato e quindi domande che non richiedono uno sforzo di memoria o di concentrazione. Dovete quindi captare l'attenzione. E come lo portate a stabilizzare questa tensione? Perché inizialmente c'è sempre un rapporto di diffidenza nei confronti di chi sottopone delle domande, per cui lo dovete mettere in una condizione di tranquillità, no? E quindi si inizia con delle domande semplici. Se per esempio aprite l'intervista con una domanda come: quali quotidiani di informazione legge abitualmente? Non è una buona domanda questa per iniziare una conversazione, perché questa domanda può avere degli effetti negativi sul rapporto che dovrebbe instaurarsi tra l'intervistato e l'intervistatore. Quindi la domanda non aiuta a instaurare un clima favorevole per molti intervistati, dando loro proprio l'impressione che il resto dell'intervista richieda un livello di informazione, è un livello culturale forse troppo elevato per loro, quindi al di fuori della loro portata. Evidentemente, quando chiedete quali quotidiani di informazione legge abitualmente, è una domanda che esclude tutti coloro che non leggono quotidiani di informazione e che non li leggono abitualmente, quindi che li leggono anche saltuariamente, per cui, come dire, c'è già una preselezione che non predispone l'intervistato a sentirsi parte di questa ricerca. Quindi non dovete esordire con una domanda che produce questo tipo di effetto. Dovete tener conto del fatto che l'inizio dell'intervista è sempre una fase molto delicata, perché è proprio quella in cui l'intervistato decide se proseguire o meno nella sua prestazione, diciamo. E se voi fin dall'inizio ponete delle domande complesse o delle domande di natura polemica, il numero di persone che è negativamente orientata verso quel problema rifiuta di rispondere. E quindi questo rifiuto di rispondere sarà più grande di quello che non sarebbe se la domanda fosse posta più oltre, ad esempio nel corso dell'intervista. Quindi mai esordire con domande delicate, domande che possano mettere in imbarazzo o che possano, come dire, pregiudicare l'accettazione o meno di offrire la propria disponibilità. Quindi specialmente nelle interviste non strutturate è utile, è una buona tecnica cominciare con domande generali che non richiedono conoscenze o che non richiedono competenze specifiche, ma sono capaci di stimolare l'interesse dell'intervistato. Ad esempio, possono essere delle domande sui problemi della città, della comunità, del quartiere o così via. Nella parte centrale del questionario, invece, dovete porre le domande che richiedono il massimo dell'attenzione all'intervistato. Invece, per quanto riguarda le domande dal contenuto più delicato e imbarazzante, è bene sempre porle alla fine del questionario. Così, se anche nel caso l'intervistato si indisponga o si rifiuti di continuare l'intervista, non avete perso tutte le informazioni che già lui ha fornito. Per questa ragione, ricordate, le domande con contenuto più delicato vanno poste alla fine. E quando vi ho detto che è bene iniziare con una domanda semplice, no, all'inizio, Alle volte, ecco, in questo è il caso, ad esempio, dell'inserire in un questionario una domanda aperta, in modo tale, ecco, pur partendo dal presupposto che nel questionario strutturato le domande aperte sono molto limitate in numero, potete, ecco, esordire con una domanda aperta, ad esempio, e chiedere cosa ne pensa del rischio, di cosa intende quando sente nominare la parola rischio. Adesso, se l'argomento è quello, evidentemente la domanda aperta va scelta sulla base dell'argomento che voi state affrontando, ma va preso molto alla larga, ecco, così, quali sono i problemi del quartiere che a suo parere ritiene più rilevanti, no? Quindi domande molto ampie come modalità di risposta prevista, e quindi che danno in sintesi la possibilità a tutti di rispondere. Molti autori di questionari pongono ad esempio alla fine le domande strutturali per evitare di appesantire con domande su dati personali che potrebbero apparire inquisitorie la fase iniziale dell'intervista, sia anche perché nella fase finale voi sapete appunto che l'attenzione, l'interesse decresce per la stanchezza, e quindi queste domande strutturali risultano facili ovviamente di risposta, non chiedono grande concentrazione all'intervistato. Ecco, dipende, di solito si possono anche mettere alla fine o possono mettersi anche all'interno del questionario, no? Sparpagliandole, però ecco, invece sono assolutamente è assolutamente importante inserirle all'inizio qualora queste domande strutturali siano discriminanti ai fini dell'intervista. Ad esempio, una domanda sull'età è rilevante metterla all'inizio, poiché per esempio potrebbe escludere tutta una parte di soggetti che non rientrano, per scelta del campione che avete pensato di selezionare, non rientrano nella fascia d'età richiesta. Quindi è cruciale sapere all'inizio se la persona risponde a questi requisiti di base che voi avete stabilito, e così altre domande strutturali che potrebbero essere appunto il livello di istruzione o potrebbero essere la posizione professionale o quant'altro. Quindi ha senso metterle all'inizio, in particolare in questi casi, quando sono delle domande filtro del fatto che poi porterete a conclusione l'intervista, no? Quindi, detto questo, appunto, vanno poste all'inizio tutte quelle domande che servono per stabilire se la persona contattata risponde ai requisiti richiesti dal piano di campionamento. Ciò perché? Perché vi consente di evitare di scoprire solo a intervista inoltrata che l'intervistato non può essere incluso nel campione. Oltre alla perdita di tempo, questa scoperta può indurre l'intervistatore nella tentazione di falsificare i dati forniti dall'intervistato, quindi cambiare l'età, ad esempio, o dare una indicazione diversa rispetto al titolo di studio, quello che insomma sono i requisiti richiesti. Quindi bene inserirli all'inizio, quelle domande discriminanti ai fini appunto della ricerca. In un questionario si toccano di solito più argomenti diversi, e allora si discute se convenga o meno raggruppare le domande per argomento. Ad esempio, quando le domande sono organizzate in batterie, come accade nel caso delle scale Likert, è conveniente alternare gli argomenti, nonché la polarità del testo delle domande, perché dobbiamo evitare il tipo di distorsione noto come response set. Il response set che cos'è? La tendenza a rispondere a diverse domande in un determinato modo, indipendentemente dal loro contenuto. Il response set è la risposta meccanica, no? E quindi la persona capisce, decodifica qual è il modo, la struttura della risposta e tende a dare sempre la stessa risposta, anche se appunto non, senza seguire il contenuto delle domande che gli state facendo. Quindi si abitua a dire sono abbastanza d'accordo, quindi risponde a tutta la batteria abbastanza d'accordo, abbastanza d'accordo. Questo è il response set, va evitato. Quindi se sottoposti a una batteria di domande che prevedono le stesse categorie di risposta, molto favorevole, favorevole, indifferente, sfavorevole o del tutto sfavorevole, molti intervistati tendono a fornire sempre la stessa risposta, che è di solito favorevole, indipendentemente dal testo della domanda. E per questo motivo si usa intercalare le batterie con domande di formato diverso. E quindi questo è anche un buon accorgimento, perché serve a rendere il questionario più vario e meno noioso. Poi ci sono opinioni discordanti dei metodologi in relazione all'utilizzo di domande di controllo. Cosa vuol dire? Che ci sono delle domande che avrebbero la funzione di controllare la sincerità, la veridicità di risposte date a domande precedenti sullo stesso argomento. Allora, ad esempio, voi nel questionario chiedete l'età, poi per verificare se questa persona vi ha dato l'età giusta gli chiedete qual è l'anno di nascita. Allora vedete se le due cose ad esempio combaciano, vi accorgete che questo non accade, ci sono discrepanze tra l'età dichiarata e l'anno di nascita dichiarato. E allora il problema è che se ci troviamo di fronte a domande che sono contraddittorie, palesemente contraddittorie, non sappiamo quale delle due rispecchia effettivamente il pensiero dell'intervistato. Quindi se ci dichiara da un lato un'età e dall'altro un anno di nascita differente, qual è quella che rispecchia la realtà? Non lo sappiamo. Questa domanda sull'età Non ci dà nessuna certezza che cogliamo effettivamente la situazione dell'intervistato, no? Non possiamo nemmeno fargli notare l'incongruenza, è perché questo tipo di intervento è ritenuto molto delicato e quindi anche potrebbe, come dire, bloccare l'interazione con l'intervistato. Per cui, ecco, ci sono appunto i pro e i contro della domanda di controllo. Però, piuttosto che di domande di controllo, dobbiamo parlare di una pluralità di indicatori dello stesso concetto. È preferibile utilizzare più indicatori dello stesso concetto che servono per illuminare i vari aspetti di questo concetto che stiamo sviscerando. Allora, la posizione delle varie domande nel questionario e nell'intervista strutturata va stabilita cercando di conciliare varie esigenze. Allora, anche la posizione delle varie voci nelle modalità di risposta diventa particolarmente importante nelle liste di qualsiasi genere, che tendono a provocare stanchezza nell'intervistato. Allora, faccio l'esempio. Nei sondaggi che vengono periodicamente condotti in Gran Bretagna sulla lettura dei giornali, sia i quotidiani che i periodici, si è notato che i giornali posti all'inizio della lista, che è composta da 90 titoli, risultavano letti da un numero maggiore di persone. I settimanali posti alla fine della lista risultavano avere un numero di lettori di 2/3 inferiore ai giornali posti nelle prime posizioni della lista. Sulla base di queste esperienze, in questi sondaggi, si usa ora cosa fare? Ruotare l'ordine delle presentazioni dei giornali, così ogni anno c'è, come dire, c'è questo effetto che può essere attutito modificando l'ordine di priorità nella lista delle testate giornalistiche. Però questo di fondo è un problema che è comune a tutte le liste, anche le più brevi, ossia le prime alternative sono spesso scelte con più frequenza e più lunga è la lista, maggiore è l'incidenza di questa distorsione. Quindi voi sapete anche questa, avete questa informazione, sapete che nelle liste, per questo non devono essere troppo lunghe, sapete che comunque le prime alternative vengono scelte con maggior frequenza. E quindi una serie di troppo lunga di categorie non può essere valutata con attenzione dagli intervistati. Poi un certo ordine è vincolante nel caso di domande ad imbuto, perché ad esempio per questioni complesse può essere utile cominciare con delle domande semplici che introducono l'argomento e che aiutano l'intervistato a concentrarsi sugli aspetti che interessano il ricercatore, evitando nello stesso tempo di influenzarlo. Ad esempio, una domanda sulla politica generale del governo può servire a introdurre altre domande sul rapporto del governo con i sindacati, per giungere a una valutazione delle specifiche posizioni del governo e del sindacato in relazione ad una certa contrattazione.